Ora continuiamo ad addentrarci nell'analisi del Salmo 51, 50, dopo che ho spiegato i significati del pietà, amore, misericordia. Adesso, e concludo questa parte, cerchiamo di percepire quella che è l'immagine di fondo che regge tutta la preghiera del Salmo. E l'immagine che sottostà è l'immagine di Dio come sposo. Voi sapete che diverse volte nelle scritture viene richiamata questa immagine. E per noi o ha un valore sentimentale. Per esempio, per noi uomo è già difficile immaginare che sia sposo, per una donna è più immediato. Oppure ha un valore semplicemente come di paragone, no? E non riusciamo a cogliere la natura di questa immagine che rivela la particolarità della relazione che Dio vuole avere con ciascuno di noi. Allora, quando si usa l'immagine di Dio come sposo, si sottende il fatto che Dio vuole vivere in comunione con noi. Altro effetto, noi siamo fatti per questa comunione. Quindi, se il nostro cuore non vive questa comunione, è come se manca qualcosa. Per esempio, voi ricordate, ci sono romanzi, film, anche in letteratura, ma anche così nel linguaggio comune, noi diciamo di avere nostalgia di Dio. Non è un'espressione strana, no? Però, quando noi diciamo nostalgia di Dio, immaginiamo semplicemente noi che abbiamo nostalgia di una persona cara. E dimentichiamo che la nostalgia di Dio è legata anche al fatto che, essendo noi creati a immagine e somiglianza sua, noi abbiamo nostalgia dei comportamenti secondo Dio. Nessuna mamma deve insegnare al bambino i comportamenti secondo Dio, li abbiamo già iscritti. La mamma, come dire, che educa, no? Accompagna il bambino a vivere nel concreto delle situazioni questi atteggiamenti, ma non è che li infonde, ce li ha già, noi siamo già creati. Allora, pensate, tutte le parabole di Gesù illustrano i comportamenti di Dio, il che significa che in quelle parabole ci sono nascosti la serie degli atteggiamenti che noi portiamo già iscritti e che non siamo capaci di esprimere, di vivere. Allora, seguire Gesù significa vivere secondo quei comportamenti di cui abbiamo nostalgia. Allora, riprendiamo questa immagine di Dio come sposo. Il riferimento è il passo della promessa che il profeta Isaia svela da parte di Dio al popolo. Siamo al capitolo 62, i primi versetti, in particolare il versetto 4. Incomincia con: per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo. È il parlare di Dio che vuole a tutti i costi la comunione con il suo popolo. Non si stanca, non può essere buttato fuori. E lui ritorna e si presenta sempre. E poi ecco la promessa, che è bellissima se noi la capissimo nella portata che ha per il nostro cuore. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata. ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Questa è la promessa che fa Dio e che sta sempre dentro l'immagine di Dio come sposo. Se potete, togliete i riferimenti sentimentali e cogliete quello che è la natura di fondo che questa immagine e queste espressioni vogliono dire. La sposa, vediamo, è l'anima, no? Ciascuno di noi. Si passa dalla percezione di una angosciosa solitudine, e non c'è da spiegare niente a nessuno qui, perché tutti nella vita proviamo questo, quella abbandonata, gli psicologi parlano spesso di sindrome dell'abbandono, quando, non so, un figlio non è ben voluto dai genitori, eccetera, si porta sempre questa specie di ferita. E quindi poi noi cerchiamo presso tutti quello che non abbiamo avuto, la sindrome dell'abbandono. Allora, il profeta dice, da quella angosciosa percezione passa all'emozione di essere svelata a se stessa. Cioè, il principio è, noi cerchiamo sempre da altri quello che ci è mancato. La promessa di Dio è, non c'è bisogno di far questo, perché sono io, cioè nel mio amore di misericordia, che faccio scoprire chi sei tu. Non semplicemente chi sei tu per me, ma chi sei tu. Allora, questa sensazione è chiamata con sposata, ma le antiche versioni hanno un'espressione molto più precisa e tradotto letteralmente sarebbe abitata in dolcezza, che sarebbe il sogno di qualsiasi cuore, abitata in dolcezza. Ora, il nostro cuore sa che è indegno di questa percezione, ma questa percezione gli è data, è donata. Allora, in questa percezione di indegnità, ma di godimento, resta consegnata. Questa consegna fa sì che quello che muove il nostro cuore corrisponde all'amore di misericordia di Dio per tutti. Se non si vive questa esperienza, cioè da questa solitudine a questo sentirsi dolcemente abitati in dolcezza, e quindi come scoperta a se stessa, l'anima non riesce poi a vivere questo con tutti. Cioè quando si rivolgerà a tutti sarà sempre per prendere qualcosa, per pretendere qualcosa. E fin tanto che si vive così, il cuore non può riposarsi. Perché? Perché viene meno a quella nostalgia dei comportamenti secondo Dio. Vi ricordate quelle espressioni che usa Gesù per indicare la sua fedeltà, quando dice «le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Guardate che Gesù non era proprio così povero da non avere una casa, eh? Non è che Gesù facesse parte del proletariato, noi oggi diremmo del proletariato, o degli emarginati. Gesù non era un emarginato. Cosa vuol dire? C'è un bellissimo commento di Chiara d'Assisi che dice: Gesù non ha mai riposato, e quando l'ha fatto ha reclinato il suo capo sul petto, ma per rendere lo spirito al Signore. Vale a dire, il suo riposo è nel volere di Dio che si manifestasse la grandezza del suo amore a tutti, di cui lui è testimone. Non riposava in nient'altro. Quando ha riposato, ha detto: è compiuto. Attenzione, che quando dice è compiuto, non vuol dire sono arrivato alla fine. Vuol dire quello che avevo da rivelare, il segreto che avevo da svelare, ormai splende in tutta la sua luce. Quel fino alla fine è finché lo scopo per cui lui è stato mandato non fosse manifestato al mondo. Ora, in questa logica, il Salmo supplica Dio di poter avere la sua misericordia per essere riconsegnati a noi stessi in modo da far splendere nel mondo quella misericordia. Il Salmo ha questa logica. Ora, se noi, come è normale pensare, no? Quando questo splendore si manifesta in tutta la sua luce, noi diciamo sempre sulla croce. Ma secondo me, io non so se non voglio sottrarre intelligenza a nessuno di voi, ma non so se riusciamo a intendere quello che il Vangelo descrive. Cioè, noi in fondo, quando diciamo che sulla croce si rivela la grandezza dell'amore di Dio, è perché ha dato la vita per noi. Ma quanti uomini danno la vita per i loro figli, per i loro padri? Non è su questo. E se noi non cogliamo questo particolare, non riusciamo a capire perché Gesù è morto in croce. Noi riusciamo a capire che Gesù doveva morire, ma non riusciamo a capire perché quella morte doveva essere una morte di croce. Allora, Leone Magno, che è un grande padre, quando descrive questo atteggiamento, no, di splendore della misericordia di Dio per noi, si rifà a quella espressione che viene riportata nel Vangelo e che spesso le immagini anche cinematografiche o anche letterarie o anche del modo di dire ormai sono come entrate. Ecce homo, ecco l'uomo, quando schernito, flagellato, dall'autorità del tempo è presentato, ma con una chiara impressione di scherno. E quando si dice ecco l'uomo, era per prenderlo in giro. Ma ricordate, tutte le espressioni sarcastiche che vengono riportate nei Vangeli a proposito di Gesù nella sua passione sono tutte espressioni di estrema verità. Non verità degli uomini. Gli uomini prendono in giro, gli uomini disprezzano, gli uomini hanno un sarcasmo. Ma Gesù coglie questo nella loro verità. Ecco l'uomo, è la verità di Dio nella storia. È lui la manifestazione nella sua umanità dello splendore dell'amore di Dio. Quel ecco l'uomo è vero. Quando sotto la croce, no? Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Domanda: Gesù poteva salvare se stesso?
Sì.
Poteva?
Sì, che poteva.
Questo qui è.
Sì.
Ho fatto la domanda apposta, però è un tranello. Noi rispondiamo come se la verità fosse una questione astratta. Siccome Gesù è figlio di Dio, può fare quel che vuole. Questo è un modo, perdonate, cretino di immaginare la verità delle cose. Se fosse vero questo, è tutta una storia, tutta una pantomima quello che Gesù vive. La verità è data dal fatto che Dio si manifesta esattamente così e non può fare diverso. Se no, non è in gioco l'amore, è in gioco solo, come dire, una specie di finzione. Voi sapete che nell'antichità la cosa più terribile da accettare nella fede è esattamente dire un Dio che sopporta le cose così. Non è possibile accettare. E nell'antichità tutte le eresie sono venute per minimizzare il disprezzo, la sofferenza dell'umanità di Gesù. Non si poteva accettare. Oggi è l'incontrario. Oggi, siccome noi abbiamo guadagnato in umanità, non crediamo più alla divinità. È un uomo. Cosa c'entra che sia Dio? Non se ne frega niente. È il contrario. Sono le due eresie a proposito di Gesù. O negare l'umanità o negare la divinità. Ma quando si scindono, non si coglie più lo splendore della sua rivelazione. Allora, Gregorio Magno, che commenta quel ecce homo, ecco l'uomo, così dice: assunse la forma di servo senza la soggiura del peccato, innalzando le realtà umane, non sminuendo quelle divine, poiché quello svuotamento, tutta la sofferenza, il peso, no? Quello svuotamento al quale l'invisibile offrì se stesso visibile, fu un inchinarsi della misericordia, non una mancanza di potere. Una bellissima espressione. Fu un inchinarsi della misericordia, non una mancanza di potere. E mi piace a questo proposito, riferendomi alla festa dell'Ascensione, riportare un altro commento di un grande padre, Ambrogio di Milano, che ha una espressione ma così precisa e così potente rispetto a quel evento che noi immaginiamo anche qui, chissà in che modo. Allora, Gesù sta ascendendo al cielo e la liturgia recitare, no? Nella messa dell'ascensione il Salmo 46, che è il 47, con la famosa espressione ascende Dio tra le acclamazioni, cioè immagina che quel salmo sia l'indicazione dell'ascensione di Gesù. E contemporaneamente si recita il Salmo 24, quello che dice: chi è questo re della gloria? Alzate o porte le vostre fronti, alzate le soglie antiche ed entri il re della gloria. Chi è mai questo re della gloria? Ecco, quando i padri commentano questi due salmi, immaginano che queste parole sono le parole di due cori degli angeli che vedono venire in cielo per la prima volta ciò che era impossibile venisse, cioè la carne, cioè il corpo. E gli angeli si domandano all'inizio, come dire, ma cosa vuole fare questo? Poi capiscono che il contesto è di gloria, allora chi è questo? E poi si tirano da parte e rivolgendosi alle immagini, no? Delle porte del cielo, alzatevi, deve entrare il re della gloria. E Ambrogio ha queste parole: era come se le porte del cielo che l'avevano visto uscire non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Non erano mai state a misura della sua grandezza, ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale, la pennellata precisa. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Le porte eterne rimangono, ma si alzano. Non è un uomo che entra, è il mondo intero nella persona del Redentore di tutti. Ma entra non solo con un corpo, ma con un corpo martoriato. E per me è stata una scoperta, sai quando ci sono quelle tac, c'è una luce e ti sembra di cogliere per la prima volta. Allora, pensate al paradiso, una volta che avremo tutti, anche noi, il corpo. Nessun corpo sarà segnato da ferite. Tutti i corpi saranno, gloriosi. L'unico corpo che conserverà le sue ferite sarà quello di Gesù. Allora, quelle ferite, viste nel momento in cui gli erano inflitte, rivelano la cattiveria degli uomini. Quelle ferite rimarginate, cioè le sue piaghe, viste in paradiso, rivelano la grandezza del suo amore. La cosa straordinaria è che quell'amore è tanto più grande quanto più è stato cattivo. E nell'amore di Dio le due cose stanno insieme. Questa è la realtà più grande che ci viene rivelata e che noi rifiutiamo solo per la nostra piccineria. Cioè noi non siamo disposti a riconoscere che l'amore di Dio è così grande. Noi giudichiamo sempre nel rapporto a se io ricevo amore è perché sono bello, se no non mi verrebbe dato. La nostra psicologia lavora così. Non è che la psicologia in qualche modo impedisce la dimensione religiosa, ma vuole che la dimensione religiosa sia strutturata sulla sua prospettiva. Questo è l'inganno del diavolo totale. Chi accetta questo inganno non esce più dai suoi peccati. È impossibile, non si può. Basta cambiare prospettiva e i peccati non ci sono più. Allora, la rivelazione accede esattamente a questa radice del cuore. Ecco perché è così importante veramente, cioè riflettere, cercare di cogliere, ma dove sta la rivelazione di Gesù? In che cosa è consistita? Vi faccio un'altra domanda. Se noi diciamo di essere salvati, alla fin fine noi diciamo perché il Signore ha sofferto per noi. Non è così? Tutti mettereste la firma. Non è la sofferenza che redime però. Perché anche all'inferno si soffre, ma quella sofferenza non è redentiva. Cos'è che cambia una sofferenza da oppressiva a redentiva? Allora, cercare di entrare in quello che è veramente la buona notizia, no? La notizia bella del Vangelo è veramente aprirci al segreto di Dio. Io a volte mi domando, se noi vivessimo a contatto con fedeli di altre religioni, no? Ma costantemente, non quando siamo in guerra, tranquillamente, e ci chiedessero conto della singolarità della nostra esperienza religiosa, noi sapremmo illustrarne la bellezza. Ascoltate.
Cristiani d'Egitto uccisi dall'ISIS sulla costa libica riverberano dai computer ai telefonini, alla TV, fino al satellite, da cui diffonde le proprie trasmissioni anche Sat7, punto di riferimento per milioni di cristiani in Medio Oriente e in Nord Africa. nel corso di un programma musicale che arriva una telefonata in attesa, quella di Bashir, che in quel massacro ha perso due fratelli di 25 e 23 anni. Le sue parole, cariche di misericordia, lasciano di stucco. La gente ci crede in preda alla disperazione. In verità siamo orgogliosi dei nostri martiri. I cristiani vengono perseguitati sin dal tempo degli antichi romani. La Bibbia ci dice di amare i nostri nemici e di benedire chi ci maledice. Sembra incredibile, ma nonostante la barbarie, Bashir riesce a trovare un motivo per cui essere grato ai terroristi. Ringrazio l'ISIS per non aver tagliato nel montaggio le voci dei martiri quando, a pochi secondi dall'esecuzione, imploravano Gesù e ribadivano la fede in Cristo. In questo modo l'ISIS ha rafforzato la nostra fede. Il conduttore gli chiede infine se i suoi sentimenti siano condivisi anche da quel che resta della sua famiglia. Ho sentito oggi mia madre. Gli ho domandato cosa avrebbe fatto se avesse incontrato per la strada il boia dei suoi figli. Mi ha risposto che lo inviterebbe a casa nostra perché ci ha aiutato ad entrare nel regno dei cieli. La telefonata si conclude con una preghiera, non per i suoi fratelli, ma per i suoi nemici, i membri dell'ISIS. Possa Dio salvarli, aprendo i loro occhi, facendo svanire la loro ignoranza e i cattivi insegnamenti che hanno ricevuto.
Amen.
Noi siamo vicini a questo. Questo vuol dire che non abbiamo capito niente ancora della rivelazione di Gesù. Mi ha colpito moltissimo questo. E più ascolto testimonianze di fratelli che vengono da questi paesi, no? Dove la vita quotidiana è una tragedia continua, ma solo perché credi in Gesù, allora capisci in che cosa è consistita, in che cosa consiste la buona novella di Gesù. Allora noi non abbiamo, almeno finora non è così, non abbiamo la persecuzione dietro la schiena, ma ogni giorno ascoltiamo la parola del Signore. La domanda è: ma abbiamo i filtri liberi per accogliere la potenza di questa parola? Allora, per poter rispondere a questa domanda, noi dovremmo avere il cuore aperto a ciò che davvero costituisce la rivelazione di Gesù. E questo è il tentativo di questi, insomma, questi due incontri per far entrare in questa, tra virgolette, novità che è anche la bellezza, bontà della notizia che Gesù è per noi. Allora, il riferimento è sempre dal prologo del Vangelo di Giovanni, dove viene definito con precisione la sua singolarità rispetto a tutti coloro che l'hanno preceduto e rispetto a tutti coloro che lo seguiranno. Giovanni ha questa espressione, e siamo alla fine del prologo, capitolo primo, versetti 17 e 18. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Tre cose. La prima: cosa intendete per grazia e verità? La seconda: non è senza significato che la frase non è costruita come la precedente. La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità è stata data per mezzo di Gesù. Non è, la frase non è espressa così. E si dice: la grazia e la verità vennero Noi potremmo anche tradurre si manifestò concretizzandosi. Quello che appare, non che appare come dire che io ho una visione, ma quello che appare perché è reale, perché si compie, perché avviene. E terzo, si parla di rivelazione. Allora, in greco, grazia è detto col termine charis, che normalmente traduce insieme a verità quello che ieri abbiamo spiegato come chesed, come amore di misericordia di Dio. Allora, denota il fatto che l'amore di misericordia di Dio non ha bisogno di precondizioni, non ha bisogno di come si dice, di requisiti, non avviene mai in dignità, ma sempre a partire da una non dignità, sempre a partire da un non potrei, non sono nella condizione di, ma è caratteristico dell'amore di Dio che avvenga così. Allora pensate, prima cosa, Gesù è stato annunciato, no, dai profeti, è venuto dal Messia, è stato lungamente annunciato, è stato lungamente preparato. Quando Gesù viene, compie esattamente quello che è stato detto o aggiunge qualcosa di diverso? Questo sarebbe allora. Se fosse così, è già inscritto che Gesù doveva venire. Il compimento non vuol dire che realizza quello che c'è prima. E questa è la singolarità. Il compimento richiede l'intervento singolare di Dio. Non è semplicemente che sviluppa quello che c'era prima. E proprio questo, diciamo così, come nuovo intervento, che di per sé è il primo concepito da Dio, prima ancora della creazione, questo nuovo intervento fa sì che tutto quello di prima si comprenda nella sua totalità, nella sua profondità, ma è totalmente nuovo, non c'era nessuna ragione, potremmo dire, con i ragionamenti l'uomo non avrebbe mai presupposto che Dio si sarebbe incarnato. Mai. E la cosa continua con la vita di Gesù. Nessun ragionamento avrebbe detto che la vita di Gesù sarebbe stata la manifestazione di Dio in quel modo. Nessuno di noi l'avrebbe detto. Vi faccio un esempio sciocco. Quando Gesù è battezzato a Giordano e compare la colomba, no, a indicare la pienezza dello Spirito Santo, nessuno mai avrebbe detto e avrebbe scritto che dal momento che era pieno di Spirito Santo sarebbe stato condotto nel deserto per essere tentato. Mai nessuno avrebbe scritto questo. E ci sono molti particolari nei Vangeli, ve ne elenco solo due, che poi dopo riprenderemo. Dove trovate scritto nel Vangelo che Gesù chiama il Padre Abba? Quante volte lo trovate scritto? Chissà quante volte avete letto il Vangelo. Quante volte? E dove? In un posto solo. Al Getsemani. Cioè il momento più tragico è il momento più confidente. Nessuno di noi avrebbe mai scritto nel Vangelo. Dove trovate che Gesù parli di paradiso? In un posto solo, sulla croce, che è o una presa in giro, annunciare oggi il paradiso a tre che stanno morendo, che sono in una sofferenza totale, o è una presa in giro, o davvero qui abbiamo a che fare con una rivelazione che non ha niente di prevedibile, non ha niente di immaginabile. Noi svigoriamo l'annuncio di Gesù perché troppo spesso lo rendiamo immaginabile, lo rendiamo pensabile, lo rendiamo accettabile. Intanto che non si sottolinea la singolarità, la novità, la chiamiamola potenza, ma tra virgolette, no? Del suo annuncio, noi non resteremo mai conquistati dall'amore suo. Ora, quando noi dovessimo entrare nei racconti del Vangelo, e poi anche nella vita dei santi, ma nei racconti del Vangelo, e ascoltare senza filtri mentali già stabiliti, noi ci renderemmo conto della enormità di quello che ci viene detto. E io vorrei, così con queste poche riflessioni, no? Svegliare il nostro cuore alla percezione di questa novità. Comincio con il riferimento che sia Giovanni che Paolo hanno cercato di esporre per cogliere la gloria di Gesù. Allora, sempre nella festa dell'Ascensione, dato che come dato di fede noi immaginiamo si siede alla destra del Padre, no? È come dire, è come se riprende la gloria che ha sempre avuto, no? Quindi noi abbiamo in mente una immagine di esultanza, di conquista, di vittoria, no? E invece sia Giovanni che Paolo cercano di cogliere questo mistero in questo modo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo. E Paolo dirà: ma cosa significa che ascese se non che prima era disceso? E anche qui l'errore nostro è quello di immaginare che il discendere indichi solo la provenienza: era in cielo, viene sulla terra. Ma non è questo il significato. Il significato è che Dio, per apparire come uomo, quindi per manifestarsi come uomo in mezzo a noi, ha dovuto accondiscendere a un abbassamento radicale. Non ha solo perso, ha lasciato la gloria di Dio per diventare un uomo. È diventato un uomo obbediente, cioè servo. È diventato non solo un servo, ma uno schiavo. Ed è diventato non solo uno schiavo, ma uno schiavo degli schiavi. E probabilmente noi non abbiamo più questa percezione quando leggiamo il Vangelo. Ma se voi leggete i racconti del Vangelo tenendo conto della dinamica di rivelazione che è in atto, allora voi capite tutto il percorso che Gesù ha fatto. Non so se ricordate, quando nell'ultima cena Gesù decide di lavare i piedi agli apostoli, e penso voi sappiate che nell'antichità a uno schiavo ebreo era consentito rifiutarsi di lavare i piedi ai padroni. L'ebreo aveva una specie di fierezza tale che gli altri avevano capito che dovevano concedere qualcosa, se no non ci facevano i versi. Quindi c'erano anche schiavi ebrei, ma uno schiavo ebreo era consentito rifiutarsi. Gesù è esattamente l'azione che fa, e lo fa ai suoi discepoli, e noi anche qui immaginiamo che lo fa come modello, no? Per istruirci, anche voi fate, ma non è questo il significato. Il significato è che l'unico modo che ha Dio di svelarsi come Dio in verità, senza sembrare di esserlo semplicemente, è quello di scendere il più possibile. E in quel gesto, più ancora che sulla croce, Gesù manifesta questa accondiscendenza all'abbassamento, che è la rivelazione di Dio. Provate a farmi la domanda, mi rivolgo alle donne. Chi di voi, donne, chi di voi può dire di conoscere l'amore se non ha sofferto? Oppure, come uno può sincerarsi dell'amore di un altro se l'altro non è capace di soffrire per lui? Se due dicono di volersi bene, poi quando uno si ammala l'altro lo lascia perdere perché è amore? O tutti lo sappiamo, ma voi donne che lo portate proprio nella vostra carne, no? La rivelazione di Gesù è esattamente in quella linea, ma assolutamente radicale. Allora, è possibile amare difendendo il proprio diritto, esibendo i propri diritti? Se una mamma dicesse al figlio, siccome mai trattato male, non ti voglio più, potrebbe dirlo? E se lo dicesse, ama suo figlio? Tutte cose evidenti. E non capisco perché noi, quando leggiamo il Vangelo, questo che è il fondamento della singolarità di Gesù come manifestazione di Dio, teniamo più conto. Per cui, quando poi ognuno, donne comprese, si vuole camminare spiritualmente, e questo non c'è più. Come? Ti sei permesso di? Come? Mi dici questo? Cioè, alla fine ognuno ha bisogno di difendere se stesso, e chi difende se stesso ha conosciuto l'amore. Ecco, vorrò far vedere che questo tipo di dinamica risalta dai comportamenti di Gesù, e mostrare che si può salire solo perché si è disceso, se no non solo non si sale, ci si immagina solo di salire. È come uno che immagina di volare e si butta giù dal decimo piano, vola per, a secondo del peso, un secondo e mezzo, e poi si spiaccica. Non può dire, ah, ma io volo per un secondo. Nello spirito è lo stesso. E chiudo con questa espressione. Mi piacciono molto questi racconti di questi uomini devoti. C'è una figura che mi è sempre molto piaciuta, Rabbi Sussia, che è un uomo poverissimo, provatissimo, ma con un cuore infuocato. E ha moltissime esperienze che gli altri intuiscono e che alla fine poi scoprono essere grandi doni di Dio per lui, no? A un certo punto gli fanno questa domanda: nelle nostre preghiere spesso diciamo concedici buone grazie, oppure colui che concede buone grazie. Allora la domanda è: forse che tutte le grazie non sono buone? Cercate di leggere la vostra vita. Forse che tutte le grazie non sono buone? E lui spiega: certamente tutte le grazie sono buone, ma la verità è che tutto ciò che Dio fa è grazia, solo che il mondo non saprebbe sopportare la nuda pienezza delle sue grazie. Perciò egli le ha rivestite di abiti, e così noi preghiamo che anche la veste si adorna. Non so se avete colto il valore. La veste sia buona.
No.
La veste. Cioè, si deve apparire buona per noi. Uno che ci dà una bastonata in testa, nessuno lo coglie come grazia. Ma chi dice che non è una grazia? E se tu porti l'evento come una non grazia, ne puoi cogliere la portata di rivelazione? Se non cogli la rivelazione che sta dentro l'evento, tu vivrai mai in comunione col tuo Dio? Se non vivi in comunione col tuo Dio e non sperimenti questo amore di misericordia per te, lo potrai mai estendere ai tuoi fratelli? E se non lo estendi ai tuoi fratelli, la tua vita, che valore ha? E avanti. La fede in Gesù parla esattamente di questa dinamica di grazia.
Ma per raccogliere la grazia, per raccogliere...
Come?
Per raccogliere...
C'è tutto il cammino da fare. C'è tutto il cammino da fare. Chiudo ancora con questo. È sempre questo... Una volta a lui era a servizio di un grande maestro, è arrivato un signore che ha osato chiedere, ma si comportava male. Allora lui si è arrabbiato e l'ha mandato via. Poi si è pentito e ha chiesto di poter, diciamo, convertirsi, no, da questo. E il maestro gli dice... Allora il suo maestro lo benedisse, che d'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essergli tolto da nessuna parola d'uomo, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. È come la preghiera di un santo che vive di questa singolarità della rivelazione. Signore, io so che non ho meriti perché tu mi tiri su in paradiso. Vuoi mandarmi all'inferno? Mandami pure. Però tu sai che io non ho niente da spartire con i malvagi. Quindi se vuoi mandarmi all'inferno, tira fuori tutti e poi manda. Siete capaci di fare questa preghiera? Avete compreso la rivelazione di Gesù? E poi continua.